E come ho annunciato, abbiamo il piacere di avere con noi Marco Romisch, che è un esponente locale, un esponente politico nella zona di Perugia e è anche membro della comunità avventista appunto di Perugia. Buongiorno Marco, grazie per essere con noi anche quest'oggi. Ben trovato.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, mi fa piacere, buongiorno a tutti.
Non hai detto la cosa più importante.
Che sarebbe grande viaggiatore.
È un grande giocatore di doppio di tennis.
Vabbè, questa è la cosa più importante. Vabbè. Allora senti Marco, prendiamo in considerazione ovviamente i commenti dopo le elezioni amministrative e anche dopo il referendum.
C'è molto da dire, intanto un'analisi proprio veloce e sintetica su come sono andate le amministrative, a parte che bisogna ancora aspettare perché ci saranno ballottaggi su diverse città, però emergono dei dati importanti, emerge il fatto che comunque il centrodestra riesce ad avere tendenzialmente la meglio sul centrosinistra, che all'interno del centrodestra il partito di Giorgia Meloni continua la corsa, diciamo così, per avere la leadership di coalizione. Emerge dall'altro lato che comunque il Partito Democratico è un partito che tiene, è il partito che tiene meglio di tutti, ma che ha delle difficoltà nel costituire una coalizione, a differenza del centrodestra, perché all'interno di quello che il segretario del Partito Democratico definisce campo largo c'è il Movimento 5 Stelle che esce molto ridimensionato da questa tornata elettorale. Ci sono proprio punti, diciamo una perdita di punti percentuali significativa. In alcune città il Movimento 5 Stelle si attesta intorno all'1-2%, insomma sono percentuali veramente molto basse, mentre c'è un'area, diciamo così, definita in maniera forse semplicistica ma che rende l'idea centrista, che sembra crescere. È un'area, per intenderci, formata da partiti quali quello di Calenda, di Azione, che ha fatto, diciamo, della sua natura politica ha determinato la sua natura politica anche sulla contrapposizione rispetto a quelli che vengono definiti fronti un pochino più populisti, no? E dunque ci troviamo di fronte a un anno dalle politiche, in realtà meno di un anno, con un primo diciamo bilancio elettorale, e questo sicuramente, e chiudo sulle amministrative, determinerà anche una scelta strategica dei partiti da qui ai prossimi mesi, perché già oggi leggo alcune dichiarazioni da parte dei partiti che escono un pochino più ridimensionati, quali la Lega e il Movimento 5 Stelle, nel dire che forse questa diciamo tenuta di governo in qualche modo li sta penalizzando. Dunque sono partiti un po' di governo e un po' di opposizione. Questo sicuramente ricalibrerà anche la necessità di rivedere le coalizioni, alla luce del fatto che forse non ci sono i tempi, però alcune forze politiche chiedono che si riformi la legge elettorale nella direzione di un proporzionale un pochino più significativo.
Ecco,
questo per quanto riguarda la mia.
C'è la possibilità che appunto partiti penalizzati da questa tornata elettorale come i 5 Stelle e la Lega pongano in fibrillazione la tenuta del governo? Claudio dice di no, ecco, ma che cosa ne pensi?
Io credo invece di sì. Adesso bisogna vedere a che livello, ma io credo che sarà un autunno come è solito dire in estate, no? L'autunno un po' caldo, che ci vedrà nel pieno di una crisi economica, con una guerra che non so, spero sarà finita, ma non sono assolutamente certo, e pochi mesi dalle elezioni. L'attuale premier non ha un fronte politico ben definito e stabile, di conseguenza le fibrillazioni sono naturali, fanno anche parte della dialettica, diciamo così, politica all'interno di una democrazia. Quando ci si avvicina alla campagna elettorale, anche se poi in campagna elettorale a me ci siamo sempre, aumentano le fibrillazioni, aumentano anche le rivendicazioni nei confronti del governo di cui fa parte, anche alla luce del fatto che gli elettori guardano e dunque gli elettori pesano anche quelle che sono le proposte. Vedrete che nei prossimi mesi se ne uscirà con di tutto e di più, con proposte, diciamo, che lasciano anche un po' il tempo che trovano, ma che forse vanno incontro a quella che è la crisi e l'esigenza che sente diciamo l'italiano medio di avere rassicurazioni di fronte a uno scenario che, ahimè, lo vediamo tutti i giorni, tende a preoccupare. Perciò sì, io immagino che ci saranno delle fibrillazioni e questo è, credo sia anche abbastanza naturale, non auspicabile ma naturale, soprattutto in questo periodo.
Sì, anch'io questo sono d'accordo, volevo dire che nessuno staccherà la spina fino al tempo che arriverà delle elezioni, perché nessuno ha interesse, non c'è interesse Salvini, perché appunto la Meloni, anche se non ha proprio sfondato, però lo ha sorpassato, quindi anche lì c'è un problema di leadership. I 5 Stelle prima di andare a votare, insomma, hanno bisogno di fare tanto lavoro, sono indietro, quindi insomma mi sembra che da quel punto di vista, poi certo sono d'accordissimo con Marco che le fibrillazioni
ci saranno ovviamente. Allora, invece sul referendum, perché qualcuno dice prego, scusa, volevi aggiungere qualcos'altro, Marco?
No, proprio per confermare quello che diceva Claudio, spesso le due cose sono legate, cioè le formazioni politiche sono un po' in difficoltà, è vero che tendono a creare fibrillazioni, ma hanno anche poco tempo per riorganizzarsi in vista della prossima tornata. Dunque succede che magari alzano il tono, ma non staccano la spina, lanciano il sasso, ma ritirano la mano. Questo succede spesso poi in politica, perché hanno la necessità di riorganizzarsi in funzione di quelle che sono poi le politiche, che sono la tornata elettorale più importante, più significativa.
Ecco, invece, per quel che riguarda il referendum, qualcuno dice è stata la sconfitta dell'istituto referendario.
Ma secondo me intanto il dato va letto all'interno di una cornice, che è quella di una disaffezione politica a quello che è l'attivismo e la partecipazione. Spesso quando gli elettori vengono chiamati alle urne vince il partito dell'astensione, questo succede quasi sempre. Sul discorso del referendum questa cosa è ancora più marcata, perché basti pensare che 8 degli ultimi 9 referendum non hanno raggiunto il quorum. Allora c'è effettivamente l'istanza portata avanti, che è quella di abbassare il livello, cioè abbassare il quorum, cioè la possibilità che questi referendum, per lo più abrogativi, possano passare anche con una risposta popolare, diciamo, più bassa. Io non sono molto d'accordo. Secondo me va ripensato questo istituto secondo altre questioni, altre dinamiche. Intanto cercare di renderlo il meno possibile strumento in mano alle forze di partito. Mi spiego meglio. Là, quando gli italiani sono chiamati ad esprimere un'opinione su dei fatti che concretamente toccano la loro quotidianità, non lo so, adesso dico i primi che mi vengono in mente: il divorzio, l'eutanasia, la legalizzazione.
Gli ultimi due sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale.
Esattamente. Quando viene chiamato il popolo ad esprimersi su delle questioni che impattano anche sulla quotidianità, allora secondo me la risposta potrebbe essere un pochino più alta, potrebbe dare anche un'idea di come va il sentimento popolare. Quando invece i referendum sono, e in questo caso diciamo sono stati richiesti da 9 presidenti di regione, non c'è stata la solita raccolta delle firme. Se pensate, per quanto riguarda il fine vita, c'è stata una mobilitazione popolare importante a livello nazionale, al di là di quello che si pensi sul tema, ma insomma c'è stata una raccolta di firme importante, dunque io immagino che se si fosse andati a referendum ci sarebbe stata una partecipazione maggiore. Invece questo referendum, che io comunque non sono tra coloro che incita al non andare al voto, ci mancherebbe, però è stato un referendum percepito come qualcosa di molto tecnico, come qualcosa di molto specifico per addetti ai lavori, voluto da una parte politica e non, diciamo, dal paese tutto, per poter in qualche modo condizionare, o se vogliamo anche un po' ostacolare, quello che è il processo di riforma della giustizia, che invece si sta portando avanti all'interno delle sedi parlamentari.
Allora, Marco, ti interrompo un attimo per ascoltare una canzone, poi riprendiamo questa conversazione sul tema del referendum, certo, che è uno strumento interessante, importante in una democrazia. Ne parliamo fra un poco, anche perché Claudio voleva aggiungere una sua riflessione su questo tema, e intanto ci ascoltiamo di Albino Montisci una canzone di ispirazione evangelica dal titolo Lui arriverà.
Albero in fiore, tu profumi d'amore, con le ali del vento stretto a te volerò. Anche il freddo e la neve so che parlano di te, ecco i raggi del sole, hai scaldato il mio cuore. Nuovi suoni e colori presto arriverà, e la sposa con gioia vestirà. Anche il cielo che balla per noi sorriderà, di una storia d'amore ci dirà. Thank you. nuovo giorno, pensa ai giorni futuri, il suo amore fra noi. Nuovi suoni e colori, presto arriverà, e la sposa con gioia vestirà. Anche il cielo che balla per noi sorriderà, di una storia d'amore ci dirà. Arriverà e la sposa con gioia vestirà. Anche il cielo che balla per noi sorriderà, di una storia d'amore ci dirà.
Albino Montisci, lui arriverà, una canzone di ispirazione evangelica su RWS. Torniamo a parlare con Marco Romisch. Ci siamo soffermati prima della canzone sul tema del referendum, che è stato definito un flop, che pone tante domande, insomma, sull'opportunità o meno di questo istituto, che ha avuto un ruolo importante anche nel recente passato del nostro paese. Claudio, volevi aggiungere?
Sì, sono d'accordo con Marco che va riformato. Poi per esempio anche in questo caso cosa è successo? No? È buffo perché poi gli stessi che l'hanno portato avanti hanno fatto critica alla stampa, alla RAI, ma se te non raccogli le firme l'istituto pubblico non è tenuto a fare informazione, ci vogliono le firme, quindi essendo stato raccolto alla fine
dalle regioni,
sì è stato
e quindi non, la RAI non è tenuta,
è questo che
sembra una cosa strana,
questo è stato detto ieri sera proprio una trasmissione.
Comunque, al di là della questione di chi della raccolta firme o meno, è una questione di deontologia per i giornalisti, come dire, informare il pubblico su questa
hai anche il diritto di non andarci.
Marco Romisch, ecco, allora su questo tema del referendum.
Ma il diritto di non andarci esiste assolutamente, il voto è un diritto, ma è anche un dovere. Io ritengo che debba essere priorità di tutte le forze politiche riseminare un pochino la cultura politica del paese. Possiamo farlo attraverso anche lo studio di ciò che avviene negli altri paesi, per esempio l'Unione Europea ha commissionato delle ricognizioni internazionali per comprendere il fenomeno dell'astensione. Ci si può interrogare su come possono ausili tecnologici venirci incontro per il voto, ci si può interrogare su come fare per in qualche modo agevolare anche il voto di persone disabili, malate, anziane, permettere il voto in altri seggi che non siano quelli di propria competenza, poter prevedere anche la possibilità attraverso un controllo importante, quello che può essere il voto per delega, il voto per corrispondenza, il voto anticipato presidiato. Ma al di là di tutti questi tecnicismi, che io sono favorevole a capire, a studiare, a vedere, a innovare, dobbiamo secondo me rifondare un'affezione politica, cioè la necessità di sentire che in qualche modo la mia partecipazione il giorno del voto può fare la differenza, e può farlo anche la convinzione su un tema piuttosto che un altro, su una militanza piuttosto che un'altra, ovviamente sempre nei limiti, nei perimetri di quello che è il buon senso, senza andare a scomodare recenti passati dove il nostro paese era evidentemente diviso anche da atteggiamenti di violenza che non riguardavano quello che è il senso profondo della politica. Ma secondo me deve essere priorità di ogni partito. Invece io ho il presentimento, e qui non sto a fare destra, sinistra, centro, che talvolta i partiti giochino su questa su questo disamoramento del popolo nei confronti della politica e anche nei confronti magari della partecipazione referendaria, salvo poi incendiare le masse quando invece il tema è particolarmente caldo all'una o all'altra parte. Perciò secondo me bisogna giocare un pochino più pulito tutti quanti, questo è il mio auspicio, so che è veramente difficile, magari attiene ad un mondo che non è questo, ma insomma secondo me da partire dalle scuole, a partire da quando i ragazzi sono in tenera età, far capire quanto la politica impatti sulla quotidianità, quanto sia importante come architrave, come struttura del nostro paese, al di là poi dei giochini elettorali, quelli nessuno è esente, nessuno si diciamo si sottrae da quello, ma è ben altro rispetto alla cultura politica e civica di un paese.
Allora, prima di lasciare l'argomento e per prendere in considerazione la situazione in Ucraina, che anch'essa è veramente importante, insomma, se ne parla sui giornali ovviamente, però ecco, io torno sul tema della Corte Costituzionale che boccia e accoglie alcuni quesiti referendari, altri no, e in questo caso sono stati bocciati forse i quesiti più interessanti, più importanti, certo, su cui certo. La gente avrebbe avuto davvero qualcosa da dire.
Sicuramente.
E poi naturalmente uno può dire ma l'hanno formulata male, io mi chiedo ma hanno un esercito di avvocati, chi fa queste cose? No, io non riesco bene a capire, devo dirti la verità Marco Romisch, sono un attimo perplesso ecco da questa cosa.
Anch'io, guarda che non c'è niente di male nel dire che non si riesce a capire una cosa, anch'io.
A me succede troppo frequentemente, diciamo, va bene. Senti, invece sulla situazione in Ucraina, io leggo qui su Corriere, saltato l'ultimo ponte sul fiume, Severodonetsk è accerchiata.
Ma le battaglie sì, possono decidere, possono cambiare qualcosa, ma la realtà dei fatti, l'hanno detto persone molto più titolate di me a dirlo, è che sta diventando una guerra di logoramento. Una guerra lunga, una guerra che avrà dei risvolti non so se sul lungo periodo, ma sicuramente non sul breve. Leggevo le dichiarazioni del fronte moscovita, no? Nei confronti dell'azione diplomatica del Vaticano. Non lo so se le religioni potranno in qualche modo cambiare, ricalibrare, fermare, dare un cessate il fuoco. Quello che invece so è che questo sarà una guerra lunga che condizionerà, diciamo, gli equilibri a livello mondiale. Sentivo un'intervista di Quirico della Stampa qualche giorno fa che diceva: ricordate com'era il mondo fino al 24 febbraio? Ecco, dal 24 febbraio le cose sono cambiate. Questo avrà una ripercussione verso tutti i cittadini di questo mondo malato da guerre. E io credo in questo. Non so quanto questo impatterà nel nostro quotidiano, in Europa, in Occidente, io questo non lo so, ma so per certo che le cose purtroppo non si risolveranno in tempi brevi. Sarà una guerra che durerà ancora un po' di tempo.
Marco Romisch, grazie per essere stato con noi quest'oggi, a risentirci presto su RWS.